E continuiamo a parlare di uno dei comparti che più di altri sembra destinato a patire, sta già patendo.
Lo sta già da un po'.
Ma sembra destinato a patire più di altri la crisi del coronavirus.
Come diciamo sempre, il primo ad aver chiuso e forse l'ultimo a riaprire.
Ed è il comparto della cultura, in particolare dello spettacolo, dei grandi spettacoli, quindi degli spettacoli
grandi
che comportano,
eventi, sì,
che comportano anche un grande afflusso di pubblico. Ne parliamo con l'organizzatore, diciamo più...
Il leader massimo della Sardegna.
Massimo Palmas, in questo esatto. caso. Dell'organizzazione di eventoni in Sardegna, che è Massimo Palmas. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, ti va bene questa definizione di leader Massimo? Ti piace?
Sì. Ma sì, anche perché dietro di me c'è una bellissima foto di Anna Marceddu che ritrae Fidel Castro.
Appunto,
dal vivo.
È una gigantografia dell'ufficio di Massimo.
Una bellissima fotografia. La tengo non perché sia un fedelissimo del leader Massimo, ma insomma mi fa piacere, grazie, essere accostato.
Allora, dopo questa bellissima presentazione, veniamo alle dolenti note. Le dolenti note sono per esempio le note di Ben Harper, che era un artista mondiale che voi stavate portando in Sardegna per la prima volta quest'estate al Parco dei Suoni di Riola Sardo per un concerto di quelli, insomma, voglio dire, da migliaia e migliaia di persone, con gente che addirittura sarebbe arrivata da fuori per vedere questo concerto. E invece... puntini puntini
invece devo dire quella appunto è la nota dolente, perché sono quasi 4.000 biglietti venduti per quell'evento.
Ha già venduti, già in prevendita, già andati?
Sì, già andati in prevendita già da diversi mesi. Non abbiamo interrotto fisicamente la prevendita, ma vi assicuro che in questi mesi nessuno ha acquistato
un biglietto.
Gli ultimi due mesi se ne sono guardati
due persone avantieri, non riesco a capire perché.
Sai, Ben Harper ha dei fan particolari,
però l'ottimismo forse
molto ottimisti, che magari erano in una spiaggia, che ne so, dei Caraibi, dice andiamo a vedere Ben Harper in Sardegna quest'estate. Ma sì, prenota,
esatto, questa la dice lunga. Insomma, c'è qualche isola sperduta nel mondo dove non si sa nulla del coronavirus. Allora, questi eventi, sia Ben Harper che Mika, perché al Parco dei Suoni a Riola Sardo ci sono questi due eventi soprattutto, poi sì, tanti altri che non sono stati nemmeno annunciati perché insomma è successo quello che è successo. Annunceremo a giorni il riposizionamento di questi due eventi nel 2021, cioè con gli stessi biglietti, le stesse cose, cerchiamo di portarci avanti, che è un pochino la tendenza, voglio dire, di tutti i grandi spettacoli a livello nazionale.
A livello nazionale. Senti Massimo,
immaginate voi cosa succederebbe, ci sono 4.5 milioni di biglietti venduti dai vari eventi a livello nazionale, denari che sono appunto degli utenti che sono andati in circolo. Immaginate cosa vorrebbe dire una richiesta simultanea di rimborso di 4.5 milioni di biglietti, sarebbe l'ecatombe, insomma, è il fallimento di tante aziende.
Allora, con te oggi vogliamo fare diciamo una discussione in due atti, una più orientata allo scenario nazionale e internazionale. Tu hai contatti tutti i giorni con promotori, organizzatori, diciamo hai il polso del settore, e sarà un devastante l'impatto di questa epidemia sul settore dei grandi eventi a livello internazionale. Pensiamo ai grandi festival, ai tour dei grandi, appunto, dei grandi gruppi già pianificati, dove ci sono in ballo cifre importanti anche proprio di investimento preliminare, al di là dell'aspettativa dei biglietti venduti. E poi invece dopo, magari dopo un piccolo intervallo, ci focalizziamo sulla situazione sarda e cagliaritana, cioè questo discorso dei micro eventi, dei piccoli eventi, se ha una possibilità,
una ragione,
la vedi possibile o se la vedi una cosa bella da raccontare ma più difficile da realizzare. Allora, partiamo dallo scenario nazionale e internazionale. Che cosa ti dice il mercato in questo momento?
Allora, il mercato, voglio dire, certo, gli effetti possono essere devastanti, ma possono anche essere contenuti e alla fine portarci anche a qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo oggi. Cioè, l'importante è essere molto realistici, insomma è inutile che pensiamo, voglio dire, perché c'è anche una pandemia di idee balzane, di stravaganti per recuperare.
C'è questa dei drive-in, per esempio. Esatto, ho visto un tristissimo concerto l'altro giorno fatto credo in Olanda con una band che suonava sul palco e la
tutti
gente dentro le macchine,
una
tristezza folle, non so,
no,
se vi è capitato di vedere.
È ridicolo, no? Cioè, la musica dal vivo, insomma lo spettacolo dal vivo si chiama così proprio perché prevede un'interazione tra pubblico e artista. Non mi immagino, voglio dire, i drive-in sono nati per il cinema, dove c'è una fruizione.
Ma sono nati per pomiciare fondamentalmente, sì, per il cinema. Per
diciamo. Non interessava molto il film.
Esatto. Era una scusa per andare a cuccare con la fidanzata.
Esattamente. Cioè, ma voi pensate, voglio dire, se c'è da applaudire un assolo di basso, di chitarra, stiamo tutti lì al clacson.
Ma poi tu immaginati se la, se la rockstar infogata si lancia in mezzo alla platea.
Si sfascia sul
cofano della prima macchina. Insomma, adesso al di là di tutto, però anche io l'ho sentita questa notizia, questa notizia, e ho visto anche le immagini, mi ha fatto molta tristezza.
Beh, ieri c'è stata proprio un'ANSA che ha studiato e ha presentato un progetto serio, quindi non è...
Però diciamo, secondo me l'errore, penso che sia quello che volesse dire Massimo, è guardare il futuro con gli occhi del presente, cioè partire dal presupposto che nulla sarà mai come prima. Io non mi rassegno a questa idea qua e non mi voglio assolutamente rassegnare.
Abbiamo finito di
idea.
Vivere, se non...
Giusto, Massimo?
Esatto, allora bisogna partire da dei punti fermi. Allora, uno dei punti fermi è che la musica dal vivo ha senso se è socialità, comunicazione, stare insieme, dissentire, approvare, applaudire, eccetera, eccetera. Questo è un punto fermo. Se dovrà finire tutto questo per sempre, vabbè, finirà. Però è inutile cercare qualcosa che assomiglia a questo, perché non c'è nulla che assomiglierà a questo. Quindi se dovrà finire, finirà, punto e basta. Ma ovviamente noi non pensiamo a questo. Io penso che come è andata avanti per millenni, ha superato pestilenze, epidemie, pandemie, guerre, voglio dire, tornerà comunque lo stare insieme, è inevitabile, perché è
ecco,
una
se
cosa
questa...
connaturata nell'uomo, nella natura umana.
Se questa crisi ci insegnerà, per esempio, a dotare le nostre città di spazi dedicati ai grandi eventi, cosa che invece non c'è mai stata, soprattutto in Italia, continuiamo ad allestire un po' i concerti dove capita, che siano gli stadi, che siano i grandi spiazzi urbani, o il porto, o il molo di qua, il molo di là, l'arena grandi eventi, come la chiamavamo noi fino a qualche anno fa, perché spazzata impietosamente dal maestrale, insomma. Fin quando i grandi eventi saranno Cenerentole che si dovranno adeguare a sistemarsi a destra e a sinistra e non avranno diritto di cittadinanza, probabilmente questo problema resterà. Io penso che forse è anche l'occasione per affrontare questo tema. Cosa dici?
Assolutamente, perché allora voglio dire, si può finalmente andare a creare delle normative chiare, univoche, valide su tutto il territorio, che ci proteggano dalle idiozie alle quali purtroppo abbiamo assistito anche in diretta, per dire, senza andare molto lontano, col concerto di Vasco Rossi a Cagliari, che appunto sembrava una situazione da coprifuoco assoluto, quando a Milano si è svolto tutto normalmente, regolarmente, in una struttura un po' più adeguata. Ma non è quello, ci saranno delle nuove regole, non c'è dubbio. L'unica cosa che non si potrà cambiare è arrivare a un concerto tenuto come, che ne so, la manifestazione che è stata fatta a Tel Aviv.
Sì, l'ho vista.
I protestanti hanno sfilato ordinatamente con distanza.
A distanza con mascherina, che tristezza.
Ecco, quello, purtroppo il concerto non può riprodurre situazioni di questo genere, così come nelle spiagge non puoi ingabbiarti in un...
E così come non andremo in ristorante, tu che sei un frequentatore di ristorante, un mongustaio, in ristorante con la mascherina...
O con queste di pareti divisori, divisori di plexiglass, che ti separano dalla persona che hai di fronte.
Ma mi metto il tavolino sotto casa e mangio...
Esatto, cioè, o magari ci spiegheranno se possiamo finalmente riprendere e invitare due amici a cena la sera, perché anche questa sfera del privato a me incuriosisce molto. Si parla tantissimo di disciplina dell'uso dello spazio pubblico, nessuno ci ha detto che cosa potrà succedere nel privato, cioè se usciremo dall'isolamento domiciliare del singolo nucleo familiare o addirittura della singola persona, come Follese, come Massimo Palma,
cioè, altrimenti
che vivono da soli.
Esatto, tanto vale che
potremmo riprendere
così.
E invitare amici a cena, ecco, divaghiamo così. Tu che idea ti sei fatto dopo il 4 maggio? Potremmo mangiare insieme una sera, Massimo, a casa tua, a casa
secondo
mia?
Me no, io mi auguro che dopo il 4 maggio, sì, voglio dire, perché questa fase può essere stata anche molto importante, perché tutti quanti abbiamo imparato a osservare più puntualmente certe regole di igiene, appunto distanze, insomma, questa crisi va vissuta con intelligenza e tutto quello che faremo dopo deve essere fatto con intelligenza, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. Quindi violentare un settore per esempio appunto il ristorante o la musica dal vivo nel ristorante, sapendo che poi nelle case private si riproducono situazioni ben
peggiori, forse.
E lì il vigile non lo puoi mandare, dicevamo, no?
E lì viene male. Mandare,
ancora,
stupidaggine amministrativa, quindi bisogna evitarlo. Allora bisogna sapere che, voglio dire, se dobbiamo convivere con la pandemia, è inutile, cioè conviveremo, aspetteremo i vaccini, ci cureremo, però questa situazione non può continuare, quindi dovremmo convivere con le regole più intelligenti possibile, che non possono essere proibizioniste, perché, voglio dire, è chiaro che nessuno andrà mai in un ristorante con le mascherine, appunto, cioè, non potremmo circolare tutti quanti col burka, capito? Cioè ci sono delle situazioni, non possiamo andare a fare attività sportiva con la mascherina, che è anche, ci hanno spiegato anche
che è pericoloso,
che tra l'altro fa male,
carbonica invece che ossigeno. Quindi cioè, il tutto andrà fatto con intelligenza e con un faro preciso, cioè, certo. Bisogna tornare a vivere, quindi ad avere rapporti sociali, insomma, scambiarci con le altre persone, se no faremo qualcosa di inutile, perché non resisteremo a lungo con le proibizioni.
In questo modo, certo. Allora Massimo, sono le 9.30, ti chiedo di rimanere ancora un po' con noi, mandiamo un brevissimo brano musicale, poi ritorniamo per affrontare un po' il tema degli operatori dello spettacolo locali, degli artisti che sono fermi ai box e non sanno che estate e che stagione li attende. Tra un minuto ritorniamo in onda con te.
Ok.
Hey, baby, where you going? Now, wait a minute, you can't leave now. Again. Now, we've been through this before. And I'm tired. I'm tired. Sick and tired of the same old thing over and over.
La voce è quella di Linda Clifford, quando sono le 9.32, le 13.32 per chi ci ascolta in replica, e stiamo parlando con Giovanni Follesa, che mi tiene compagnia qui nello studio, insieme al nostro amico Massimo Palmas, Sardegna Concerti, grande organizzatore di musica e di spettacolo in Sardegna, ma anche Jazz in Sardegna, anima e fondatore di Jazz in Sardegna, che tra l'altro sta per compiere gli anni, vero Massimo? C'è un compleanno importante che si avvicina.
Sì, il 19 maggio, perché compiamo 40 anni, perché...
Ecco, cosa facciamo per questi 40 anni?
questo è un bel tema.
Sarà dura, però voglio dire, abbiamo in mente di fare una far partire dal Gezzino
una diretta streaming, una streaming.
in varie forme, raccontando un pochino della nostra storia e soprattutto con le testimonianze e la partecipazione diretta di tutti quelli che avrebbero dovuto partecipare.
Degli artisti, allora, oltre a essere stato un grandissimo festival internazionale che ha portato in 40 anni in Sardegna tutto il mondo della musica, fammi dire, non solo del jazz, anche di altre, certo, di altre forme musicali di innovazione, di sperimentazione che sono imparentate con il jazz, insomma tutta la grande musica di qualità è arrivata in questi 40 anni grazie a Massimo Palmas e a Getto in Sardegna, ma è stato anche uno straordinario, come si dice, vivaio di talenti e di musicisti locali. Dentro Getto in Sardegna si sono fatti le ossa, magari suonando a mezzanotte nel clubino dopo il concerto di Ornette Coleman, i giovani jazzisti sardi, Paolo Fresu, i Gianrico Manca, le Francesche Corrias, tantissimi che oggi invece sono, diciamo, le nuove leve del jazz e della musica in Sardegna. Allora, tutti questi artisti oggi guardano con grande preoccupazione al loro futuro, perché sono ferme le serate, a cominciare dal nostro jazz brunch della domenica
no?
Che si è fermato ormai da un mese e mezzo. Non si sa che cosa succederà. Come vedi la stagione dal punto di vista dei musicisti, Massimo?
Ma io credo che sarà, per alcune attività, quelle di cui parlavamo prima, sarà sicuramente un anno sabbatico e ne riparleremo l'anno venturo.
I grandi concerti, per i piccoli concerti, dimmi.
Sì, perché insomma il grande evento ha bisogno dei suoi tempi, e tra l'altro ho mancato di sottolineare prima che il problema maggiore in questo momento per chi fa i grandi eventi è avere delle certezze dal punto di vista legale.
Certo.
Questo ritardo nel dire che non si possono più fare gli eventi, grandi eventi nell'estate del 2021, un ritardo abbastanza grave, perché teniamo conto che non stiamo parlando soltanto dei concerti, 4 milioni e mezzo di biglietti venduti, che è già un grosso problema, stiamo parlando anche per esempio di 1000 feste di piazza in Sardegna, che per molti erano
pane,
tantissimi sardi, erano, sì, un'occasione di svago unica nell'anno. Non ci saranno più per quest'anno,
sì. Quindi anche si fermeranno i service, chi monta i palchi,
certo,
chi monta le applicazioni,
anche quegli artisti che si fanno,
quei piccoli
le piazze,
artisti che si fanno le piazze, piazze. Certo.
Assolutamente, infatti la cosa grave che sta avvenendo è che tutto quanto, e tra l'altro in maniera anche abbastanza incerta e insufficiente, si sta muovendo a favore dello spettacolo nei canali diciamo più assistiti, cioè il FUS, il MIPAC, il Ministero, la Regione, eccetera, mentre si sta guardando poco al settore che rimarrà a terra con questo.
Sì, delle piccole partite IVA del mondo dello spettacolo, cioè dei liberi professionisti, dei piccoli service.
Certo.
Quando Massimo parla di FUS e di MIPAC,
devono essere aiutati nel sabbatico, cioè nel senso che devono essere in grado, vabbè, diciamo che i dipendenti, quelli che hanno dipendenti, avranno gli ammortizzatori sociali come tutti i lavoratori in Italia, ma l'azienda come fa a sopravvivere?
Esatto.
Se qualcuno non dà un aiuto, perché avrà da pagare gli affitti.
Sì, magari un'azienda che si è indebitata per comprare un nuovo impianto, un nuovo mixer, un nuovo furgone, insomma è una realtà.
Certo, e rimarrà un anno senza fatturare, quindi se noi non l'aiutiamo con misure vere, adeguate, a fondo perduto, deve essere un aiuto rapido,
non un prestito per intenderci,
questo settore scompare, capito? Cioè noi abbiamo un'ecatombe di aziende che non siamo nemmeno in grado di immaginare, voglio dire, in questo momento.
Sul fronte, aiuti, Massimo, io ho una curiosità, per esempio hai citato prima il ministero, via discorrendo, per esempio la regione come si sta muovendo? Perché
hai notizie di qualche provvedimento?
Penso alla legge, all'articolo 56, che è quello che sostiene le attività di spettacolo, teatro, eccetera, no? Cioè, a fronte del fatto che probabilmente non ci saranno spettacoli quest'anno, o comunque
non nella forma tradizionale dei festival delle grandi,
come vi stanno venendo incontro? Cioè, ne avete discusso con l'assessorato? Insomma, c'è un
al momento, voglio discutere con è anche abbastanza difficile in questo momento, anche se io, per dire, ieri ho avuto il piacere di parlare per 2 ore al telefono con l'assessore del turismo, che ancora non era stato informato dei comunicati e degli appelli fatti dall'AGES, cioè dall'Associazione degli Imprenditori
dello spettacolo,
proprio su queste materie. Quindi insomma c'è un certo grado di reattività da parte della pubblica amministrazione.
Stanno ascoltando, perlomeno è importante questo.
Stanno ascoltando. Io lì sono abbastanza fiducioso, nel senso che la linea prevalente, per esempio stamattina stesso apprendevo che a livello ministeriale sta passando la linea che tutti i beneficiari avranno comunque l'80% della contribuzione, a prescindere dall'attività che si possa fare o non fare, e un 20% legato all'abilità.
È quasi una cassa integrazione in deroga per gli operatori. Questa
è una bella notizia.
Questa sarà a scalare anche per la regione, che, diciamo, per quei capitoli di spesa che vanno a sostenere le aziende. Più che
però hai detto giustamente tu prima, in questo modo si riesce a dare una mano a chi è già istituzionalizzato in qualche modo, perché fa riferimento a una legge regionale come la 56 o al FUS, che è il Fondo Unico per lo Spettacolo dello Stato, del Ministero, al MIBACT, insomma, che ha già un'interlocuzione e ha già un riconoscimento istituzionale. Chi non ce l'ha, il signor X, che fa di mestiere il cantante, oppure che affitta attrezzature per concerti,
ed è esattamente quello che noi, cioè, per dire, sì, chiamiamoci garantiti tra virgolette.
Sì.
Cioè, chi gode di queste contribuzioni
di uno status,
pubbliche. Siamo proprio noi come Agis abbiamo chiesto alla regione, avendo anche delle risposte, dice: noi non vogliamo interventi straordinari, vogliamo che ci paghiate subito tutto quello che è divorato da questa idra a mille teste della burocrazia che ritarda le cose in maniera veramente sconvolgente. E lì magari ci torniamo un attimino, perché forse il più grande risultato che noi otterremo da questa pandemia è capire che
la semplificazione
italiano è una burocrazia opprimente. Se togliamo quel cappello, noi è come togliere, capito,
e mettere il turbo motore,
la pressione, certo. Capito, svilupperemo delle energie che oggi non sospettiamo di avere.
Sì.
Quindi allora stiamo chiedendo, infatti, che non si stanzino nuovi soldi per...
Ma che si salvi l'ecosistema, mi viene da dire, in qualche modo.
L'ecosistema e poi dateci modo di spendere i soldi già stanziati, che sono già messi in bilancio per l'attività 2020, in maniera appunto da anno sabbatico per tutelare le aziende, eccetera. I nuovi fondi mettiamoli a disposizione dell'indotto,
certo,
delle aziende, di quelli che non hanno sostegno.
L'ecosistema è fatto anche di quello, è fatto anche della piccola alghetta, del piccolo...
Sì, anche perché sennò l'anno prossimo sarà difficile ripartire.
Certo.
Perché
sennò tu ripartirei, ma non ci avrei...
Sennò mancheranno queste maestranze, che sono fondamentali per avere gli
maestranze
spettacoli.
Ma maestranze anche gli stessi artisti.
O alcuni artisti, certo.
Che sono fermi ai box tutti quanti in attesa che succeda qualcosa. La prima settimana, poverini, hanno cantato da casa cercando di far vedere che c'erano e che esistevano.
Sì, adesso la curva anche lì è calata, perché ovviamente
quella è direttamente proporzionale al livello della preoccupazione.
Ti sale un po' la depressione, no?
Esattamente.
Massimo... Assolutamente. Infatti, queste sono, voglio dire, l'anno sabbatico per me vuol dire questo: consentire a tutto questo settore di vivere.
Sì.
I lavoratori, tra questi ovviamente ci sono anche i musicisti, godano di tutti gli ammortizzatori sociali, perché possano continuare a esistere, a creare e a investire il loro tempo su questo mestiere,
sulla creatività, certo, sull'arte.
Le aziende devono sopravvivere, dopodiché, cioè, in questo anno sabbatico cerchiamo di capire che cosa può sopravvivere comunque.
Ecco, c'è questa idea dell'assessora allo spettacolo del Comune di Cagliari, che poi insomma è abbastanza condivisibile, di utilizzare gli spazi pubblici e gli spazi aperti della città per dare la possibilità di lavorare magari con un cappello anche di copertura da parte economica, da parte dell'amministrazione, e fare dei micro eventi disseminati all'aperto in giro per la città. Come la vedi? Anche questo può essere un buon modo per utilizzare tanti spazi che la città ha, che sono particolarmente indicati anche per questo tipo di attività.
È apprezzabile, voglio dire,
lo slancio,
l'intendimento dell'assessora
sì,
comunale, però vedo con un po' di diffidenza le cose che in questo momento danno origine a situazioni abbastanza incontrollabili, e anche un piccolo evento in una piazza non controllato può essere fonte poi di, cioè, da una parte ci limitiamo enormemente per evitare dei rischi, dall'altra poi facciamo delle cose che è un po' come darsi la zappa sui piedi. No, vedo maggiormente invece un investimento ben diverso sulle attività all'aperto, sui tavolini, sui bar, sui club,
Chiaramente investire su strutture che sono attrezzate,
maggior sicurezza,
esatto, certo, non cose spontanee.
Non cose spontanee, perché quelle in questo momento sono, speriamo di poterci tornare nel più breve tempo possibile, però in questo momento è preferibile, secondo me, puntare su un'attività controllata.
Quindi avere un interlocutore in un'attività privata che gestisca questo spazio all'aperto secondo delle linee guida rigorose e che garantisca che questi piccoli micro eventi si possano fare in una cornice di totale sicurezza.
E soprattutto possono iniziare e finire nello stesso modo.
Certo, certo, certo.
Esattamente. Allora, cioè lì, voglio dire, bisogna vedere quali strumenti utilizzare. Io, per esempio, sto già pensando che in tutto questo settore ci saranno tante aziende che dovranno riconvertirsi, ripensare se stesse e trovare strutture più adeguate per operare. Quindi certo, dovrà essere previsto anche un meccanismo di rotamazione, perché ci sono certe situazioni. Per dire, a partire dal nostro beneamato Gezzino, sì, capito, che con i suoi 70 posti di capienza già fatica molto a far quadrare i conti.
Oggi, nella logica di oggi,
cosa sarà con 20.
Cioè, con 20 persone, certo. Uno studio di
quindi,
20.
Probabilmente, sì, voglio dire,
devi cercare
tra
casa.
Tra l'altro sono decisioni da prendere subito, certo, perché certo, che facciamo? Paghiamo certo degli affitti a vuoto, eccetera, per altri 6 anni, capito? Non... Quindi ci sono delle situazioni che a un certo punto dice vabbè, lì non si può fare, non è il posto ideale per fare quell'attività, per farla in condizioni un pochino diverse, possibilmente senza perdere il fascino però di quell'attività, se no la si chiude e via, ce la dimentichiamo. Ma siccome non penso che siamo a questo punto,
no, certo,
allora dovremmo dare possibilità a tutte le aziende di riconvertirsi.
E questo è un lavoro che l'amministrazione potrebbe fare, insomma, di dare, di facilitare l'accesso di organizzazioni o di strutture o di aziende consolidate in questo settore a spazi della città che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Sì.
Esattamente, cioè così lo vedo bene, per cui diventa un'attività diffusa sul territorio. E tra l'altro, cosa molto importante, un'attività che non viene distribuita in maniera totalmente gratuita, perché c'è comunque un esercente dei lavoratori che
produce economia, cioè che fa economia, certo. Massimo, riprenderemo questo discorso sicuramente nelle prossime settimane, ti chiameremo ancora in causa, per oggi ti salutiamo, buona giornata, buon lavoro a te e in bocca al lupo.
Grazie mille,
ciao Massimo.
Ciao.